Io non so voi ascoltatori, ma se siete mai andati su Google Maps e avete premuto il pulsante per entrare dentro Street View, la vista con le fotografie di Google, avrete notato una cosa, che percorrendo le strade si incontrano persone e macchine, nelle fotografie che Google fa in tutte le città del mondo praticamente, i cui volti sono coperti, le cui targhe sono coperte, sono oscurate, sono pixellate, come si dice. E questa è una cosa straordinaria, perché non c'è una batteria di tizi che stanno chiusi da qualche parte a oscurare a mano, ma lo fa da solo il software. La domanda è: come lo fa? Io sono Antonio Dini, questo è Digito Ergo Sum e cerchiamo di rispondere a questa domanda, cioè come fa il software a capire, a apprendere in maniera automatica che quelli sono volti, che quelle sono targhe, insieme a Dario Malchiodi, Alfio Ferrara e Mattia Monga, che sono qui con me tutti insieme. Ci siete?
Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Visto che interazione da informatici, questa della Street View sulle mappe di Google, cioè che riconosce i volti oltre che le targhe, poi in realtà è una cosa che molti altri software fanno. Per esempio, ci sono software per le collezioni di fotografie con cui si caricano le foto quando si prendono dalla macchina fotografica su Mac, su PC, che riconoscono automaticamente se nella foto ci sono dei visi, e già io questo lo trovo straordinario, e poi di chi è quel viso, e mettono insieme tutte le foto che contengono quel viso lì, per esempio le foto con il mio viso, le foto con quello di Alfio, di Mattia e di Dario, eccetera. È straordinario, io non chiacchierò oltre perché vedo come si fa, ma non so come si fa e non so perché succede quella cosa. Perché succede quella cosa?
Ma la verità è che nessuno sa come fanno questi software a riconoscere i visi.
Questo è distruttivo.
Ma lo fanno.
Lo fanno?
Beh, semplicemente perché neanche noi sappiamo esattamente descrivere una procedura che ti permette, data una fotografia che può essere presa in posti diversi, con condizioni di luce diversi, con risoluzioni differenti, con persone che magari hanno il viso davanti oppure di tre quarti, come andare a trovare esattamente i pixel da cancellare. Però noi siamo in grado, data una foto, di indicare dove ci sono i visi.
Certo.
Se vuoi, di fronte a un problema generale, siamo in grado di trovare una soluzione di una particolare istanza di quel problema.
Ok. Siamo in grado di capire che in quella foto lì, se dobbiamo riconoscere i visi, c'è una faccia.
Sì.
E come facciamo a insegnare questa cosa straordinaria e assolutamente nebulosa a un computer?
Secondo me si capisce bene se pensiamo a come non fa.
Orca, come non fa?
Cioè, uno potrebbe pensare che c'è una regola generale che dice come sono fatte in generale le facce. Allora, io ho quella regola generale lì, ho una faccia specifica. Se la faccia specifica soddisfa la regola generale, allora è una faccia. No? Ecco, questo è il modo in cui non funziona.
Cioè, non c'è una regola generale.
No, questo metodo che ho appena descritto si chiama deduzione.
Certo.
E quando tu sai qualcosa in generale, hai un caso particolare. Se questo caso particolare rispetta delle caratteristiche della regola generale, allora tu deduci una conseguenza.
La deduzione è che peraltro fin dai tempi degli antichi greci, cioè è proprio una roba
antichissima. È una cosa che a scuola ci hanno insegnato, si chiama sillogismo. A scuola si fa sempre questo esempio qui. Tutti gli uomini sono mortali, regola generale. Socrate è un uomo, regola particolare, allora Socrate è mortale. Cioè io metto insieme la regola generale e la regola particolare e tiro fuori la conseguenza.
Ok, in questo caso?
In questo caso invece non abbiamo una regola generale, perché come diceva Dario, è difficilissimo di dare una regola generale per dire come è fatta una faccia. Perché in realtà in una fotografia può essere descritta in mille modi, fotografata in mille modi diversi, per cui una regola generale è impossibile. Allora dobbiamo riuscire.
Se la foto è fatta di pixel,
esatto.
Dove gli elementi, la regola la devi dare in funzione dei pixel.
E senza contare che poi, cioè, qui non stiamo parlando, sembra una foto, la gente in posizione al ristorante quando finisce. Qui stiamo parlando di street view, cioè stiamo parlando di milioni di fotogrammi di tutte le possibili illuminazioni
fatte,
prese,
esatto,
nelle
nei
strade,
casi più
la gente che passa, piove, c'è bel tempo, di spalle, col cappello, senza il cappello. E però per legge in quasi tutti i paesi d'Europa e in molti altri paesi, Stati Uniti, Canada, eccetera, devono essere oscurati i volti.
E quindi sei costretto a fare il contrario della deduzione.
Ecco, cos'è?
Che si chiama induzione. Cioè tu devi prendere i vari casi particolari e cercare di vedere se hanno delle cose in comune per provare a tirarne fuori una regola generale. Solo che bisogna stare attenti, perché questo modo di procedere rispetto alla deduzione è molto più rischioso. E l'esempio di Socrate ci viene facile. Immaginiamo che uno dica, va bene, Socrate è un uomo ed è mortale. Allora ne induco, si dice, la regola generale è che tutti gli uomini sono mortali. Sulla mortalità funziona. Adesso facciamolo con la barba di Socrate.
La barba.
Socrate è un uomo. Socrate ha la barba bianca, allora tutti gli uomini hanno la barba bianca.
Eh no, non funziona, anche perché io non ho la barba, tu ce l'hai ma non è bianca, e già abbiamo falsificato questo
quindi
sillogismo.
Quindi è un modo, perché non è più un sillogismo, è un paralogismo. Modo, è un modo di ragionare pericoloso in qualche modo, ma molto utile in questi casi qui, per esempio quello di Street View.
Sì, ci si espone al rischio di sbagliare, quindi mentre il sillogismo è un ragionamento che dà sicuramente una soluzione corretta, nell'induzione invece posso sbagliare.
Mattia, io nella scaletta ho scritto Mattia, due punti, aperte virgolette, tacchino, chiuse virgolette, tre punti esclamativi.
Eh sì, perché questo è il famoso problema del tacchino.
È il famoso tacchino, problema del tacchino.
Il tacchino gioca molto con l'induzione e però spesso ci rimane fregato.
Cioè? Almeno una volta l'anno, direi.
Sì, perché i tacchini hanno un'anima e si affezionano. Si affezionano a questi allevatori che gli portano tutti i giorni il
da
mangime,
mangiare.
Il
mangime. Che bella gente che gli dà da mangiare.
Sì, perché capisci, il ragionamento induttivo ti porta a questo. Se tutti i giorni c'è qualcuno che mi porta da mangiare, quella persona è una persona buona,
mi
porta
vuole tanto
da mangiare
bene.
Ecco, peccato che poi arriva la vigilia di Natale.
Ecco. È quel famoso giorno che per i tacchini non è bello.
Esatto, e lì l'induzione fallisce miseramente, perché quel giorno l'allevatore verrà a tirarti il collo.
Al tacchino, ovviamente.
Certo. Questo è il momento pulp della puntata.
È un momento molto pulp. Questa cosa, a parte il tacchino, del fatto che con l'induzione si possa, nel caso del tacchino, come dire, fa una brutta fine, però in realtà è facile che si induca in questo errore, no? Che ci sia un overfitting per cui si prende. Io mi immagino il criceto che pensa di aver addestrato lo scienziato a dargli da mangiare tutti i giorni. Il criceto basta che fa, io faccio due corse, lo chiamo e lui arriva e mi dà da mangiare, cose di questo tipo.
Sì, perché in fondo sono due descrizioni che non contraddicono i dati. Ogni giorno lo scienziato arriva, ogni giorno il criceto fa un'operazione, pigia su un pulsante, va sulla ruota, e il risultato è che lo scienziato dà da mangiare al criceto. Lo scienziato può dire: ho addestrato il criceto.
E il criceto può dire: ho addestrato lo scienziato.
Esatto.
Appena tocco la ruota, lui arriva e mi dà da mangiare.
Possiamo anche proporre ai nostri ascoltatori una specie di sfida. Immaginiamoci di avere una stanza segreta in cui fuori c'è un guardiano, al quale devi dire la famosa parola segreta per entrare nella stanza, no? Allora arriva Dario e dice, guarda il guardiano e gli dice 10, cioè il guardiano gli dice 10 e lui gli risponde 5 e lo fa entrare. Poi arriva Mattia e il guardiano gli dice 8 e lui dice 4 e lo fa entrare. Poi arrivo io e dico 6, cioè il guardiano dice 6 e io dico 3 e mi fa entrare. Tu cosa gli dirai quando lui ti dirà 20?
Gli dirò 10, ovviamente.
E farai la fine del tacchino.
Farò la fine del tacchino, che non è una bella fine, anche se non è Natale. Perché?
Perché tu come? Perché hai detto 10?
Perché tutti voi gli avete lui vi ha detto un numero, voi gli avete detto a tutti quanti la metà. Quindi esatto. Quando mi ha detto un numero gli ho detto la
quindi
metà.
Quindi cosa hai fatto? Hai tirato fuori una regola generale che rispetta i dati che noi ti abbiamo dato, cioè l'esempio che ti abbiamo dato.
Però non era quella.
E no, perché di regole generali ce ne possono essere quante ne vogliamo. In questo caso la regola generale era un'altra. Cioè bisognava rispondere col numero di lettere della parola che corrisponde al numero che ti è stato detto.
8 a 4 lettere.
10 ne ha 5.
6 ne ha 3.
20 non ne ha 10, quindi non andava bene.
Quindi la risposta era 5. 5.
Mi avete fregato un'altra volta.
Guarda, questa è una cosa che capita molto spesso ed è legata al fatto che in fondo noi di esempi alla fine ne forniamo solo un numero finito. C'è un altro modo geometrico, se vuoi, di vedere la cosa. Tu immagina di prendere un foglio e di disegnarci un certo numero di punti, un numero finito perché non puoi farne infiniti.
Certo.
E poi io ti dico, bene, ora tu trovami la curva sul foglio che passa per tutti questi punti. E non ce n'è una sola.
No.
Forse la particolare disposizione dei punti ti può suggerire una curva che magari è più bella a vedersi, ma non è mica l'unica.
Se sono tanti punti, no, è vero.
Allora, tornando a Street View e al computer, in realtà quello che succede è che noi avremo un metodo, magari dopo ne parliamo un po' meglio, per fare osservare a un computer tanti esempi, e fargli assumere dei comportamenti in qualche modo che cercano in qualche modo di definire la regola con cui comportarsi sulla base degli esempi, e quindi in questo caso individuare le facce piuttosto che le targhe.
Però secondo me, oltre che le facce e le targhe, si possono individuare anche altre cose. Per esempio, se anziché fargli vedere delle foto che tanto sono bit, gli diamo da leggere dei testi che tanto sono bit anche quelli, e gli diciamo di vedere delle ricorrenze, per esempio di alcune parole, potremmo cercare di capire qualche cosa che in realtà abbiamo difficoltà anche a definire noi stessi come individui. Per esempio, vi faccio un esempio io questa volta, lo stile di Manzoni. Qual è lo stile di Manzoni? Che stile ha Manzoni?
Quel ramo del lago di Como.
Esatto, e quello è lo stile di Manzoni, e il buon Paolo Boldi nel radiodramma di questa puntata ci fa capire un po' di cose.